tempo dello spirito.
Passione per la giustizia. È questa che anima l'azione di Dio nei confronti della sua creazione. Buongiorno da Luisa Nitti, benvenuti a questa nuova puntata di Tempo dello Spirito. E con noi per la quarta domenica consecutiva il pastore battista Angelo Reginato, che propone una meditazione su alcuni versetti del capitolo 6 del libro del profeta Michea. Cosa significa giustizia? Per noi esseri umani, dice il pastore Reginato, è un insieme di regole da rispettare, un sistema di retribuzione basato su azioni compiute. Ben diversa è la prospettiva di Dio. La sua giustizia non rimanda al giudizio, ma anzi alla misericordia, per trasformarci in persone affamate e assetate di giustizia.
Quale offerta porteremo al Signore, al Dio Altissimo? Quando andremo ad adorarlo, gli offriremo in sacrificio vitelli di un anno? Gradirà il Signore migliaia di montoni e torrenti di olio? Gli daremo in sacrificio i nostri figli, i nostri primogeniti, per ricevere il perdono dei nostri peccati? In realtà il Signore ha insegnato agli uomini quel che è bene, quel che esige da noi: praticare la giustizia, ricercare la bontà e vivere con umiltà davanti al nostro Dio.
Buongiorno. L'attesa e il desiderio ci aprono alla relazione. Io, che desidero e attendo, incontro altre persone anch'esse abitate da attese e desideri differenti dai miei. Io non sono solo attore dei miei desideri, sono pure oggetto dei desideri altrui. Anche Dio nutre desideri nei nostri confronti. Le scritture ebraico-cristiane identificano questo desiderio con la giustizia, vocabolo che più degli altri è a rischio di fraintendimento. Chi come noi a distanza di millenni sente questo termine neppure immagina cosa esso significhi sulla bocca di Dio. Per noi la giustizia è una questione di regole da rispettare, di retribuzione in base alle azioni compiute. La giustizia appartiene al campo del diritto, non all'ambito dei desideri. Ne capiamo l'importanza, la invochiamo quando ci sentiamo vittime di comportamenti ingiusti, ma nella lista dei nostri desideri essa non compare. Certo, è giusto che Dio la esiga da noi. Chi dovrebbe ricordarcelo se non Lui, l'arbitro, il giudice delle vicende umane? Nella narrazione biblica, invece, la giustizia esprime il sogno di Dio, non il giudizio. Fa riferimento non ad una società regolata da codici, ma al mondo come Dio lo vuole, quello che i profeti e Gesù chiamano il regno di Dio. Praticare la giustizia significa redimere il mondo, liberarlo dal male, ristabilire giuste relazioni tra le figlie e i figli di un unico padre. Un mondo dove la donna non è dominata e il fratello viene custodito, nel quale non si parla un'unica lingua e gli schiavi sono liberati. Un mondo in cui si lotta contro ogni forma del male e persino la morte viene sconfitta. Dio ci ha creati niente meno che per questo, per essere abitati dalla passione per la giustizia, che non può limitarsi all'essere corretti, al rispetto di codici e procedure. Il desiderio che Dio nutre nei nostri confronti allarga l'orizzonte ristretto delle nostre attese. Ci libera dalle piccole ossessioni individualiste che catturano ogni nostro pensiero. Ci spinge a coltivare il desiderio di un mondo giusto, a non accontentarci di meno di questo. E insieme alla giustizia Dio desidera che amiamo la misericordia, che non è il contrario della giustizia, una deroga al rigore del diritto in termini di condono o di perdono. Espressa soprattutto con l'immagine materna dell'amore viscerale per i figli, la misericordia non fa un discorso diverso da quello della giustizia. Dice il non arrendersi di Dio di fronte al continuo riproporsi della scena dell'ingiustizia. Come una madre legata visceralmente al proprio figlio, indipendentemente dal suo comportamento più o meno giusto. Il Dio che desidera ristabilire la giustizia in un mondo che l'ha tradita sa bene che non basta sottoporre a giudizio i colpevoli ed emettere verdetti giusti, che questo modo di intendere la giustizia rischia di limitarsi a fotografare la realtà più che a trasformarla. In altre parole, giustizia e misericordia entrano in scena nel racconto biblico come due differenti tattiche della medesima strategia divina, quella di riaprire continuamente i giochi, di porre nuovi inizi, di indicare passaggi impensabili nei nostri vicoli ciechi, per giungere a quel mondo giusto che Gesù chiama il Regno di Dio. Nel libro delle seconde volte, nella storia dei sempre nuovi inizi, qual è la Bibbia, giustizia e misericordia vanno insieme, entrambi animati dalla passione divina per un mondo liberato dal male. Ecco, Dio desidera da noi che ci facciamo carico responsabilmente di operare la giustizia in un mondo ingiusto e di coltivare la misericordia in mezzo a gente spietata. Uomini e donne misericordiosi come lo è il Padre, affamati e assetati di giustizia che credono di poter essere saziati. Missione impossibile? No, osa affermare il profeta, a patto che proviamo a camminare umilmente con Dio. È grazie al compagno di strada divino che il desiderio prende corpo e noi siamo trasfigurati. È nell'altro, non in noi, che la vita trova la sua pienezza. Ha scritto David Grossman, gli antichi saggi credevano che nel corpo ci fosse un ossicino minuscolo, indistruttibile, posto all'estremità della spina dorsale. Si chiama Lutz in ebraico e non si decompone dopo la morte né brucia nel fuoco. Da lì, da quell'ossicino, l'uomo verrà ricreato al momento della resurrezione dei morti. Così, per un certo periodo, ho fatto un piccolo gioco. Cercavo di indovinare quale fosse il Lutz delle persone che conoscevo. Ovviamente ho cercato anche il mio, ma nessuna parte soddisfaceva tutte le condizioni. Allora ho smesso di cercarlo. L'ho dichiarato disperso finché l'ho visto nel cortile di una scuola. Il mio Lutz non si trovava dentro di me, bensì in un'altra persona. Buona domenica.
Da domani potrete riascoltare o scaricare la puntata di Tempo dello Spirito dal podcast della nostra radio. Vi ricordiamo inoltre che è online il nuovo sito internet voceevangelica.ch. Spazio ora alle segnalazioni della nostra agenda. Le voci sono di Natascia Gamba e Paolo Sesana.
Atelier di candele in cera d'api e cera colorata. Oggi dalle 12 alle 18 a Lugano, nei locali de La Tana, presso la Chiesa Evangelica Riformata.
Studio biblico e incontro di preghiera a Lugano, martedì 20 dicembre alle ore 20, presso la Chiesa Evangelica Battista in via Dufour 13.
Parola, musica, silenzio. È il titolo di una proposta della comunità di lavoro delle chiese cristiane nel Canton Ticino per l'Avvento 2016. Giovedì 22 dicembre alle ore 12:15, nella Chiesa dell'Immacolata di Lugano, la comunità di lavoro offre un momento informale di raccoglimento e di meditazione, con letture e preghiere, alternate da musica e silenzio.
Diamo adesso la parola a Paolo Tognina per il pensiero evangelico.
Care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. Un uomo uccide una donna in Germania. L'uomo è un profugo. Un giornale titola subito: occorre aprire un dibattito sull'immagine che i profughi hanno delle donne. Tutti i mezzi di comunicazione si gettano su quella notizia. Un uomo spara e uccide i suoceri, il cognato, un vicino di casa e poi rivolge l'arma contro se stesso. Sono tutti svizzeri. I media parlano di dramma familiare. A nessuno viene in mente di aprire un dibattito sull'immagine che gli svizzeri hanno della famiglia. In Finlandia un uomo uccide tre donne, non era un profugo e non aveva nessun legame con le sue vittime. Che titolo dare all'episodio? I giornali si accontentano di un fiacco: uomo uccide la sindaca e due giornaliste. Punto. Delle donne vengono uccise. Capita spesso in tutta Europa, ce lo ha ricordato la recente campagna internazionale contro la violenza sulle donne. Molti si limitano a dire che non è nulla di insolito. Delle donne vengono uccise anche nelle famiglie apparentemente per bene, anche nei paesi più ricchi. non è il caso di lasciarsi andare ad allarmismi o aprire dei dibattiti sull'immagine che svizzeri, tedeschi, italiani, francesi o finlandesi hanno delle donne. L'estate scorsa, dalle parti di Varese, un uomo ha ucciso la moglie dopo aver bisticciato mentre stavano caricando in auto i bagagli. Si preparavano a partire per le vacanze. L'uomo ha usato un martello. Un titolo di giornale recita: «Lite domestica termina nel sangue». Poveretto, aveva i nervi a fior di pelle. La moglie lo stava stressando, ha perso la testa. E lei la vita. Ma il titolo non parla della morte della donna. Dice che la lite è finita. Ogni giorno delle donne vengono uccise, in Svizzera, in Germania, in Finlandia e in molti altri paesi europei. È una cosa terribile. Un tema sul quale però sembra ancora difficile parlare. Meglio accendere delle candele, posare un mazzo di fiori e parlare dell'immagine delle donne che hanno gli immigrati. Non è che invece abbiamo qualche problema nel guardarci dentro, nell'ammettere che nella nostra società ci sono preoccupanti zone d'ombra. Non è che puntiamo il dito contro gli altri per non guardarci allo specchio. È facile accusare gli immigrati di essere retrogradi e ignorare il fenomeno del turismo sessuale europeo in paesi come la Thailandia, dove molti maschi sfogano la loro pedofilia su ragazzine asiatiche, o dimenticare che ogni giorno in Svizzera vengono commessi 17 reati a sfondo sessuale, o che in Europa, stando a una recente indagine, quasi un terzo delle persone ritiene che obbligare qualcuno ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà è accettabile. Già, più facile deviare lo sguardo sugli immigrati, inasprire le leggi contro di loro. E improvvisamente mi tornano in mente le parole di Gesù sulla pagliuzza che vediamo nell'occhio dell'altro e sulla trave che sta dentro il nostro occhio e che noi non vediamo. Parole antiche, purtroppo sempre attuali.
Prima di concludere questa puntata di Tempo dello Spirito, diamo uno sguardo ad alcuni appuntamenti radiofonici e televisivi.
Tra qualche istante, alle 8.30, sulla Rete 1 della nostra radio, andrà in onda la trasmissione Chiese in diretta. In programma un approfondimento su Voci di donne migranti, a cura di Corinne Zaug.
Domani sera, lunedì 19 dicembre, il settimanale evangelico Segni dei Tempi presenta Formazione degli Imam. L'ombra del Monte Athos. Dopo la scoperta a Basilea e Winterthur di cellule di reclutamento dell'estremismo islamico all'interno di moschee, crescono i dubbi intorno alla formazione degli imam attivi in Svizzera. In Grecia, il Monte Athos, circondato da leggenda e mistero, è tra i luoghi più affascinanti del cristianesimo ortodosso.
Culto della Vigilia di Natale, trasmesso dalla Chiesa Evangelica di Maloja. Sabato 24 dicembre alle ore 17 su RSI La 1. Nello stupendo scenario invernale dell'Alta Engadina, a Maloja, verrà celebrata l'attesa della nascita del Signore, ascoltando il racconto dell'Evangelista Luca, alternato da brevi meditazioni e dai canti della tradizione natalizia protestante. Il culto, con cena del Signore, sarà presieduto dai pastori della Valle Bregaglia, Simona Rauch e Stefano D'Archino. Partecipa il coro di Valle, che riunisce cantori provenienti dall'intera Bregaglia.
Culto di Natale, trasmesso dalla Chiesa Evangelica Valdese di Torino. Domenica 25 dicembre, alle ore 10, su RSI La 1. Il culto sarà presieduto dal pastore Paolo Ribè e dalla pastora Maria Bonafede, già moderatora della Chiesa Valdese in Italia. Dal punto di vista musicale, due cori accompagneranno la cerimonia. La Corale Valdese di Torino, che eseguirà canti della tradizione riformata, e il coro Semi-incanto, che eseguirà canti della tradizione afroamericana spiritual e composizioni protestanti contemporanee.
Siamo giunti alla conclusione di questa puntata di Tempo dello Spirito. Grazie per essere stati con noi. Da Luisa Nitti l'augurio di una buona domenica.